Siamo qua allora con Luca Ciffo, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, e allora insomma raccontiamo di questo disco nuovo della Fuzz Orchestra, Uccideteli Tutti, Dio riconoscerà i suoi, appena uscito per la Woodworm, ed è il vostro quarto album, un disco che abbandona diciamo le brutture sulla politica e si concentra sull'apocalisse, sulla religione come spirito guida. E poi l'atmosfera che create dà il senso di angoscia e consapevolezza che l'unica via è l'uomo nel disordine, parafrasandovi. Ecco, ti chiedo, da dove inizia l'idea per questo disco?
Ma l'idea di questo disco in realtà nasce già in parte nel disco precedente, visto che anche nel disco precedente diciamo che si trova un mix di temi, diciamo così, di temi legati un po' alla nostra vecchia diciamo, prospettiva, che era quella appunto politica, e quella nuova che diciamo è più rivolta, cioè diciamo più che religiosa, è più rivolta all'uomo singolo, no? Poi in realtà sono due cose che si tengono molto insieme, sono appunto l'una è un po' l'evoluzione di quella precedente. Diciamo che il punto di vista era bisogna cambiare il mondo intorno a noi, diciamo così, abbiamo capito, come molti hanno già detto chiaramente prima di noi, che invece probabilmente la cosa principale è cambiare se stessi, se si vuole che poi il mondo intorno a noi cambi. Quindi in realtà sono due cose molto, cioè, molto collegate, non c'è una vera cesura tra le due. E quindi nell'ultimo disco abbiamo analizzato più a fondo questo tema.
Ok. Ecco, in una voce che verrà, una spinta dalla batteria e l'emulazione di una vite che si infila col trapano, sono gli elementi che raccontano l'intercedere dell'inevitabile alle voci che da singole poi diventano gruppi, e i rumori della tempesta portano via tutto. Come nasce, come è venuta fuori?
Ma questo pezzo diciamo che è venuto fuori, di queste cose sicuramente potrebbe parlarsi diciamo, meglio e più a lungo è quello che si occupa della parte poi diciamo dei parlati e dei contributi in generale. Diciamo che esisteva già il pezzo musicale che ha questo andamento così cadenzato, pesante e un po' inesorabile, ecco, diciamo così, inarrestabile da un certo punto di vista. E quindi diciamo che ci stava benissimo trattare questo tema un po' sull'incombere di un apocalissi che passerà via tutto, diciamo, e quindi preparerà anche un nuovo scenario futuro, perché è anche questo, perché cioè, l'apocalissi è anche visto nella situazione positiva come di grande sconvolgimento, che poi però porta ad uno stato successivo, insomma, sperabilmente anche migliore.
E poi c'è il terrore figlio del buio, dove abbiamo il predicatore che urla al mondo, morirete tutti, il predicatore che non poteva mancare insomma, in questo contesto, esatto. Con il riferimento al settimo sigillo.
Esatto,
insomma, sigillo, questo vortice tra chitarra e batteria, fate schioccare il rintocco di una campana come il segnale concreto. Come avete lavorato al pezzo?
Abbiamo lavorato, diciamo che questo musicalmente è un pezzo abbastanza classico per noi, diciamo, in stile classico pezzo veloce, pazzolato, è nato più o meno come nascono tutti i nostri pezzi, cioè diciamo che vengono prima creati musicalmente, fondamentalmente questa è l'idea di base, e poi si è messi appunto sopra i pezzi, parlati, eccetera, che lui ritiene più adatti, e poi chiaramente anche gli altri due della band approvano, insomma. E diciamo che visto che il pezzo appunto che ha questo ritmo veloce, così è trascinante, eccetera, si prestava bene ad essere accoppiato ad un parlato di quel tipo che annuncia qualcosa di ormai anche lì, di ormai inevitabile, con dei toni appunto abbastanza abbastanza sinistri, diciamo, come sinistra in effetti il clima musicale di quel pezzo lì. E ci sta così verso fine disco, prima dell'apertura o della chiusura finale, insomma, che poi si può intendere in vari modi, diciamo, ecco, che è un correre a precipizio verso l'ultimo capitolo, possiamo dire.
Ecco, infatti poi c'è l'apertura nel nome del padre, con questi colpi di pistola che risuonano, come a dire, le hai sparate, insomma, mi proiettate in un noise veloce che poi è una direzione che prenderà per mano il trombone, come è venuto fuori.
Sì, sì, ma anche questo, diciamo, questo qua è un po' il classico pezzo, beh, diciamo che è diviso in due parti, cioè, sì, appunto, un'apertura con quel carattere un po' western, diciamo, ma quello è semplicemente venuto fuori così musicalmente, quindi poi si accoppia bene con il parlato, che appunto viene, è l'ultima frase di Django, diciamo, l'originale, diciamo, così. Mm-hmm. E poi c'è la parte veloce, che è appunto questa introduzione, insomma, subitanea nel resto della musica del disco, appunto, sia musicalmente che come temi, ecco, lì cominciamo a sviscerare i temi che poi verranno ampliati, appunto, durante il disco. Anche questo è un pezzo fuzz abbastanza classico, poi ce n'è qualcuno invece sul disco che sono un po' degli esperimenti nuovi per noi, come quello di cui parlavi prima, quindi Una voce verrà, che sono dei pezzi con un ritmo un po' più lento, un po' più cadenzato, a cui abbiamo cercato di dare un'atmosfera un po' più mantrica, se vogliamo anche un po' più psichedelica, in senso lato, non legato assolutamente ai suoni che uno può immaginare associati appunto così alla psichedelia, però c'è questa idea appunto mantrica di questi pezzi, diciamo, ripetitivi che ciclicamente tornano sui loro elementi musicali, che per noi è una cosa abbastanza nuova, visto che nei nostri pezzi precedenti c'erano molti cambi, ma c'erano poche, diciamo, poche ripetizioni, quindi questa è un po' una delle cose nuove per noi in questo disco, sicuramente.
Ecco, bene. Poi sì, mi è sembrata anche nuova Born into This, con gli esecutori di metallo su carta. Insomma,
Beh, loro partecipano su più della metà del disco, e hanno partecipato, niente, praticamente loro hanno registrato le loro parti, che sono appunto parti che ha scritto Enrico Gabrielli, le hanno registrate sui pezzi che andavano, così, e poi noi le abbiamo praticamente trattate come se fossero campionamenti, quindi sono cose che abbiamo poi tagliato, duplicato, spostato, eccetera, noi, quindi trattandoli come se fossero veramente campioni presi da altre fonti. E poi direi che la cosa nuova, un'altra cosa veramente nuova di quel pezzo è il fatto che usiamo per la prima volta l'inglese in un pezzo nostro.
Sì.
E che però ci sembrava una scelta inevitabile, perché appunto lì è proprio Bukowski che recita una sua poesia, e una volta messa questa voce sul pezzo sembrava proprio fatto apposta, insomma, quindi era già perfetto così, insomma, quindi non abbiamo pensato neanche per un secondo di mettere una cosa in italiano, visto che funzionava già benissimo Bukowski, insomma, con la sua voce originale.
Bene, poi il suono in questa canzone mi è sembrato quasi nasale, dalla melodia mono.
Allora il suono, intanto questo qua è anche, diciamo che anche stilisticamente è un pezzo abbastanza diverso per noi, perché praticamente è un pezzo funky, no? Sempre un funky abbastanza pesante, diciamo così, come suono. Sì, poi il suono è un po' più, come si può dire, è un po' più slabbrato, è un po' più, non voglio dire lo-fi, ma è un po' più, sì, meno magari affilato rispetto ad altri pezzi nostri, però insomma trovavamo che si sposasse appunto con questo andamento cadenzato e quasi funky del pezzo, insomma. Quindi sì, è un pezzo, diciamo, abbastanza atipico, insomma, per noi, però vediamo che anche poi nei live viene accolto molto bene, quindi evidentemente non viene preso come una cosa così diversa o che c'entri poco, evidentemente si coglie comunque un mood generale a cui anche questo pezzo può appartenere.
Ecco, poi c'è il lamento di una vedova, straziante espressione del dolore che strida, viene intrappolata dal cullare della melodia di questa voce meravigliosa. Come è venuta fuori?
Beh, quello è un canto funebre abruzzese. E niente, semplicemente l'abbiamo trattato passandolo attraverso a degli effetti. Abbiamo fatto un lavoro in parte, io e Pierre, diciamo, nel mio piccolo studio, e poi Bruno, che è il nostro fonico, quello che ha fatto il disco con noi, aveva fatto un procedimento parallelo, però usando effetti tipo delay, eco, eccetera, a casa sua, e abbiamo messo insieme queste due cose, quindi praticamente è proprio il vinile che è stato fatto passare attraverso degli effetti, e quindi questa cosa... Ha mantenuto sia il suo carattere, come dire, lirico, perché comunque quella roba lì rimane, però è diventato anche una cosa più noise, diciamo, no? Quindi che si avvicina comunque alle nostre sonorità di base, diciamo.
Beh. Ecco, qual è invece la citazione, il frame che avete inserito nel disco inaspettatamente, per come siete, per l'idea di Fuzz Orchestra?
Qual è la citazione che abbiamo messo? Anch'io sono in treno, quindi ripeti un attimo la domanda.
Qual è la citazione o il frame che avete inserito nel disco inaspettatamente, per come siete voi e per l'idea appunto della Fuzz Orchestra?
Ma ti ripeto, forse la cosa più inaspettata o più nuova è appunto Bukowski, secondo me, Bukowski in inglese, non tanto per i temi, perché poi i temi sono quelli che si legano appunto al tema generale del disco, quindi l'apocalisse, vista da un punto di vista, diciamo così, molto più quotidiano, il suo, però appunto che rientra a pieno titolo in quelli che sono i temi del disco. La novità può essere che si risulta appunto dal fatto che abbiamo usato l'inglese per la prima volta, che poi c'è anche sull'ultimo pezzo, c'è un piccolo diciamo recitativo che ha fatto il nostro amico inglese appositamente per noi, cioè, però questo sì, forse questa la cosa nuova, forse è questa, l'inglese in generale, e poi come temi direi che sono tutti abbastanza in linea col disco e anche, se vogliamo, con i nostri dischi precedenti, cioè, le fonti più o meno sono quello, comunque sono sempre i film, magari che sezione ha dei film anche più moderni a questo giro, però bene o male, come dire, il mood rimane quello.
Bene, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco l'abbiamo registrato al Vacuum Studio di Bologna, che è appunto lo studio del nostro fonico Bruno Germano, e abbiamo fatto alcuni giorni, 3 o 4 giorni, in cui abbiamo fatto chitarre, batterie e tastiere. Poi dopo qualche mese sono venuti appunto gli esecutori a fare in una giornata tutte le loro partiture. Poi c'è stato un grosso lavoro che abbiamo fatto praticamente io e Piero, ognuno a casa sua, in cui abbiamo montato le varie parti, appunto sperimentato, tagliato, editato, eccetera, in cui abbiamo proprio arrangiato i pezzi e poi abbiamo mixato alla fine, come ultimo processo, questi pezzi arrangiati da Bruno di nuovo. Questo è stato finito, sembra di ricordare, a novembre abbiamo finito il disco.
Ecco, ma ci sono... ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che mi hanno fatto un po' tribolare?
Ma, diciamo che qualche pezzo magari è nato in maniera, è venuto fuori in maniera un po' più agile, alcuni magari ci hanno fatto, non dico penare, però abbiamo dovuto magari pensarci un po' di più, ecco, diciamo, in particolare sicuramente i pezzi quelli un po' più mantrici, un po' più a struttura circolare, così hanno avuto ovviamente bisogno di un arrangiamento, come dire, un po' più, come ti posso dire, un po' più ricercato, perché questi pezzi sì, fossero sì ripetitivi musicalmente, ma non fossero noiosi, quindi abbiamo cercato. Abbiamo dovuto, diciamo, cercare un equilibrio particolare, nel senso, se hai un pezzo che ha tanti cambi eccetera, il pezzo è già scritto, è già arrangiato da solo, non c'è bisogno di fare dei grandissimi lavori. Se invece un pezzo inizialmente appare un po' come un monolite, e allora bisogna lavorarci parecchio come arrangiamento extra per renderlo comunque vario, per renderlo comunque interessante, che non sia al contrario, appunto, una cosa noiosa e monotona, cioè un conto è fare una cosa ripetitiva, un conto è fare una cosa monotona che è un po' rompe le palle.
Ecco, abbiamo già citato gli esecutori di metallo su carta. Sì. È stato difficoltoso inserirli appunto negli interstizi della vostra musica?
No, direi di no, perché comunque Enrico, che ha scritto tutte le loro parti e le sue parti, aveva già fatto un ottimo lavoro, quindi proprio anche a livello sonoro non c'è stato un conflitto, diciamo, tra le nostre cose e le loro. Poi certo, comunque abbiamo dovuto insomma reinterpretare noi a nostra volta queste cose, quindi editandole, tagliando, insomma giocandoci un po', diciamo così, però è stata una cosa assolutamente diciamo in primis insomma divertente e poi comunque anche abbastanza facile alla fine dei conti, perché comunque il materiale era di così alta qualità, insomma, che era possibile metterlo, non dico ovunque, ma insomma non è stato difficile collocarlo, perché appunto era proprio un materiale molto molto ricco musicalmente e che aggiungeva comunque tanti altri colori alla nostra base.
Ecco, ci sono poi anche altri ospiti, Simon Balestrazzi.
Sì, Simon, che è un nostro amico ormai di vecchia data, è un ragazzo di Parma, vabbè, lui ha un passato e è un presente anche molto, come dire, ricchi, lui ha sempre operato, diciamo, nell'ambito dell'industrial, uh-huh, e del noise, dell'ambient, fin dagli anni 80, questo gruppo che erano i TAC, che sono stati abbastanza precursori qua in Italia di certi suoni, e quindi ci è venuto naturale chiedere sull'ultimo pezzo un contributo e anche lì appunto ci ha mandato un po' di cose che noi a Fiori abbiamo montato, abbiamo sistemato eccetera, però indubbiamente anche lui arricchisce molto il nostro disco, sicuramente con dei suoni che sono solamente suoi, che non avremmo mai saputo insomma tirar fuori, perché appartengono proprio alla sua estetica musicale, insomma.
Ecco, poi Joel Murray e Enrico Gamondi.
Sì, Enrico Gamondi sì, ha fatto un po' i suoni, qualche suono sul L'Uomo Nuovo, che è il quarto pezzo del disco, e poi Joel, che appunto è questo ragazzo di Liverpool, a cui abbiamo chiesto di farci questo piccolo recitato che appare anche quello nell'ultimo pezzo di Earth Will Weep. Lui è stato di buon grado, anche lui è un musicista, un ragazzo che suona in un po' di gruppi a Liverpool, e quindi noi eravamo lì in tour e quindi è stata l'occasione giusta per chiedere questa cosa, e l'ha fatto di buon grado, e devo dire che anche questo è stato un ottimo contributo.
Bene.
Però ci è sempre piaciuto, noi l'abbiamo sempre. Forse sì. Solamente nel primo disco abbiamo fatto tutto noi, poi abbiamo sempre, ci è sempre piaciuto insomma, coinvolgere amici, fondamentalmente, certo, perché non siamo mai andati così a cercare musicisti che avessero il nome o che comunque abbiamo sempre cercato nella nostra cerchia, siamo fortunati perché nella nostra cerchia per l'appunto ci sono musicisti molto, molto validi.
Ecco, come è venuta la collaborazione con Woodworm, che ha prodotto quest'ultimo disco?
Ah, è venuta in maniera molto molto spontanea, nel senso che loro conoscevano già Bruno e anche Paolo, il nostro batterista conosceva Andrea, di loro, sono due ragazzi, dedicati Andrea e Marco. E niente, gli abbiamo dato il disco, e anche se loro fanno delle cose anche molto molto diverse rispetto ai nostri materiali, perché loro hanno fatto sì di cose più o meno assimilabili, hanno fatto Bologna Violenta, qualcosa dell'ultimo disco, e forse i Bachi, la Pietra, hanno fatto il vinile di qualche loro disco precedente, però per il resto fanno musiche diverse, un po' più accessibili, diciamo così. E però insomma il disco è piaciuto molto e quindi hanno voluto farlo subito, insomma. Quindi questa volta abbiamo deciso di fare un disco con un'etichetta sola, e devo dire che è stato un esperimento che per adesso sta dando ottimi frutti, insomma. Loro lavorano un po' come un'etichetta, diciamo, vera, insomma, vecchio stile tra virgolette, insomma stampano i dischi, fanno promozione, delle cose che ormai fanno in pochi, che possono fare in pochi purtroppo, però loro fanno questa cosa, è proprio il loro lavoro, quindi lo fanno insomma lo fanno in maniera continuativa, cioè gli possono dedicare tempo, quindi possono fare un lavoro di buon livello, ecco, diciamo così.
Certo. Ecco, come ricreate, diciamo, questo vostro suono metallico, chitarroso dal vivo?
Vivo, insomma, abbastanza spontaneo, perché quello che si sente sul disco è quello che c'è sul disco. Non abbiamo creato dei suoni, diciamo, dei suoni particolari, dei suoni speciali. I suoni sul disco sono il più possibile comunque live, sono esattamente quello che noi facciamo live, quindi okay. Chiaramente poi live mi trovo davanti a dei volumi diversi, eccetera, però il suono è quello, non c'è una grandissima differenza. Quindi quello che uno sente si dice è quello che sente poi live.
Bene, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
O si scrive a Woodworm, hanno un loro shop online, oppure che forse è la cosa migliore venire a vedere i nostri concerti, visto che qualcuno lo stiamo facendo per fortuna, e pigliarsi il disco al banchetto, direi che è la cosa migliore. Quindi sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito ci sono tutte le varie date aggiornate, quindi questo periodo, diciamo che da qui all'estate è abbastanza facile trovarsi in giro, perché abbiamo un calendario molto fitto per fortuna, e quindi è abbastanza facile beccarci in giro e quindi venire a prendere il disco direttamente da noi.
Ok, ricordiamo, siamo in aprile ormai, ricordiamo allora la data di Pordenone all'Astro Club, il 29,
esatto, venerdì prossimo,
e il 30.
Il 30 a Leno, al festival del primo maggio rock,
okay.
Poi abbiamo una prima settimana di maggio abbastanza impegnativa al centro sud, quindi abbiamo Latina,
Molfetta, Napoli.
Napoli e Roma, e poi gli altri che non mi ricordo perché ce ne sono.
Ok, e venite anche a Padova, questa radio a Padova,
esatto.
Quindi siamo il 19.
Maggio. 19 maggio siamo a Padova, al Subcalfest.
Perfetto, perfetto, benissimo, io ti ringrazio tanto,
grazie mille,
bello come sempre.
Bene,
speriamo di vedervi presto dal vivo. Come che...
il 19, insomma, i padovani, esatto. Che si facciano sotto.
Benissimo, benissimo. Alla prossima, Luca.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao.